E dunque un benvenuto a Giovanni, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a te Barbara e naturalmente un buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Dunque, oggi parliamo di musica cosmica in laguna, naturalmente la laguna è quella veneziana.
Eh beh, certo, in questa laguna si è concluso il 69esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, che naturalmente è stato pensato dalla direttrice artistica che risponde al nome di Caterina Barbieri e per sua volontà si è immerso nel mondo della musica elettronica, nella musica minimalista e si è anche, per così dire, aperto a molteplici direzioni. Per esempio ci sono state incursioni nella musica antica e fin qui va tutto bene, poi la musica contemporanea, folk, drone, techno e l'afrofuturismo.
Andremo a capire di cosa si tratta, questo lo faremo tra poco con i nostri ospiti perché effettivamente ci sono state molte novità in programma, un viaggio sonoro nell'atmosfera sospesa di un'isola segreta della laguna, Star Chamber Secret Island, e anche un'immersione nei paesaggi del clubbing e delle sue derive più visionarie. Hai capito Giovanni?
Eh sì. E poi l'ultimo evento che conclude l'anno in corso è stato un progetto speciale dell'archivio storico della Biennale, uno spazio non solo di memoria ma anche di ricerca, possiamo dire, e di riflessione sulle radici culturali del nostro tempo.
Esattamente, quindi il 6 e il 7 dicembre al Teatro La Fenice è stato eseguito Coro, il capolavoro composto da Luciano Berio tra il 1974 e il 76, eseguito in prima italiana alla Biennale Teatro e Musica diretta da Luca Ronconi nel 1976. Insomma, tanti argomenti direi oggi di cui parlare, naturalmente con i nostri ospiti.
Esatto, e allora diamo il benvenuto a una voce molto apprezzata e altrettanto conosciuta su Rete 2, Carla Moreni, buon pomeriggio.
Grazie, che gioia essere con voi, buon pomeriggio a tutti.
E che gioia avere anche il critico musicale che conosciamo molto bene, Andrea Estero. Entrambi avete seguito da vicino la manifestazione, quindi un benvenuto anche ad Andrea Estero, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Dunque partiamo direi chiedendo a Carla se ha seguito appunto tutti gli eventi della Biennale Musica, direi di sì perché sei qui con noi, ma so che hai seguito anche l'ultimo, diciamo, evento, quello legato a Coro di Luciano Berio. Dunque Carla, in generale che impressione hai avuto dell'edizione di quest'anno e quindi anche delle scelte della Barbieri?
Ma devo dirvi che mai come per questa edizione vale il proverbio dulcis in fundo, perché il coro di Luciano Berio, con le coreografie veramente visionarie e non previste dal compositore di Wayne McGregor, che alla Biennale dirige il settore danza, è stato davvero la sorpresa finale più bella, cioè in assoluto la produzione che vale il nome di Biennale, cioè la riscoperta di un brano datato, però ritirato fuori dagli archivi, rinfrescato, ripensato con un taglio diverso, questa declinazione di orchestra, coro e danzatori creava veramente una nuova sponda per questa partitura. E ci stava benissimo, non era un pretesto quello di mettere i danzatori così tanto per, no, mettere la musica di sottofondo. Si è veramente intrecciato un meraviglioso dialogo, tra l'altro ottima l'orchestra, ottimo il coro, che è il coro preparato da Lorenzo Donati, il famoso coro della Cattedrale di Siena, quello che ormai sta girando tutte le piazze, l'abbiamo sentito anche in settimana in Vaticano per la messa di Cherubini diretta da Muti, quindi ormai è un coro che è veramente sugli scudi. Unico piccolo appunto per questa serata dove la Fenice traboccava di pubblico e pubblico entusiasta che si spellava le mani alla fine, proprio meraviglioso. Noi, tra l'altro, lo dico perché Andrea Estero magari poi non osa dirlo, noi critici eravamo lì perché in quella giornata avevamo tenuto un piccolo convegno, sempre sponsorizzato dalla Biennale, su scrivere musica, scrivere di musica, le figure di Berio e Boulez a confronto. Ma chiudo la parentesi. Ecco, unico piccolo appunto, non avere distribuito neanche un minimo di, non dico di programma, ma ho un QR code dove stamparsi chi fossero gli esecutori, che cosa fosse il brano. Cioè, quando la Biennale fa queste operazioni così, diciamo, popolari, comunque il coreografo attira, l'andare in Fenice attira, l'etichetta biennale attira, diamo allo spettatore la possibilità di informarsi e anche di imparare qualche cosa, perché comunque la funzione principale della Biennale credo sia sempre quella di insegnarci qualcosa. Ecco, il festival La Stella Dentro, così era il titolo che Caterina Barbieri ha voluto assegnare al suo primo anno di direzione artistica del Festival di Musica Contemporanea, allora, ha fatto nascere grandi stelle dentro. Mi ha fatto al momento un po' irritare, devo essere sincera, perché non ho seguito tutti i concerti, però ne ho seguiti tanti e anche spigolando qua e là, quindi venendo a Venezia, tornando indietro, ritornando, eccetera, e nessuna delle serate, nessuno dei concerti mi ha fatto dire: oh, ecco, questo è un concerto stellare. Sono uscita provocata, provocata dal volume spaventoso, distribuivano i tappi, ormai è diventata quasi una consuetudine a Venezia di distribuire i tappi per le orecchie, ma ditemi voi se uno va a sentire un concerto e si deve mettere i tappi nelle orecchie, cioè secondo me è una contraddizione in termini, no? Invitarmi, però tappati le orecchie perché il suono potrebbe essere troppo forte, ma abbassate il suono, cioè andiamo in un'altra dimensione, non è possibile. Poi questa non differenziazione dei vari programmi, cioè mi è sembrato una grande colata di musica tra il minimalismo, l'elettronica, e senza dei veri caratteri, senza delle grandi figure di riferimento, un po' tutto sul grigio urlato. Ecco, poi vi racconterò anche del concerto per tre viole da gamba, che uno non si potrebbe immaginare tre viole da gamba che urlano.
Vabbè.
Adesso siamo curiosi, ma prima lasciamo lo spazio ad Andrea Estero. Andrea,
che cosa?
Allora, io direi che posso rivolgere a te ancora la domanda che ho fatto a Carla: qual è la tua impressione generale, tenendo conto naturalmente anche quello che Carla ha detto? Anche tu hai avuto questa impressione di una certa uniformità, mi sembra di capire, di genere, di suono, anche di suono urlato, per così dire.
Allora, io forse sono stato più fortunato di Carla, mi scuso per questa voce un po' dalle caverne, ma sono delle malanni, come dire, di stagione, che con la radio forse non favoriscono molto il parlare in radio, ma veramente mi sforzo il più possibile di parlare alto, come dire. Ecco, dicevo che sono stato forse più fortunato, in effetti non ho seguito tutto, ma lì si va un po' per weekend, perché nei fine settimana si concentrano le cose più significative. Nel mio weekend, il primo, ho trovato delle proposte che non mi hanno fatto dire questa è la stella, ho sentito delle cose stellari, ma mi hanno fatto dire questa cosa non la conoscevo. E secondo me il merito di questa Biennale è stato soprattutto quello di portare qualcosa che in effetti noi spettatori frequenti e ricorrenti della Biennale non avevamo sentito in passato, che è vero che per alcuni versi è legata a una storia che c'era già, però questa storia si è sviluppata negli anni, negli ultimi anni, e noi l'abbiamo un po' persa di vista. Diceva Carla che nel programma di coro, cioè mancava un programma in coro, invece in questa Biennale c'era un bel programmone, un bel tomone di centinaia di pagine, dove per esempio, l'abbiamo notato tutti ed è stato un po' uno shock per molti di noi, sono cambiate proprio le parole della Biennale. Cioè noi siamo abituati a una Biennale, a una tradizione compositiva in cui, come dire, quasi illuministica, o che deriva da quella tradizione, cioè c'è una ragione compositiva che piega il materiale sonoro, lo costituisce attraverso delle leggi di tipo immanente, appunto compositivo in senso proprio, e le parole spiegano come sono fatte queste composizioni. Qui certamente c'era dei gran paroloni, se volete posso citarvi qualche frase, appunto che la musica è la vibrazione che permea il cosmo e ci attraversa con estasi, dalla molecola al moto planetario, il suono trasporta fuori dai confini dell'ego e apre all'incontro con l'altro, l'ignoto. Ecco, era, però secondo me, al di là del fatto di magari sorprendersi, non dico sorridere, perché comunque rispetto questo punto di vista, la cosa da notare erano due. Sì, da una parte non sempre queste suggestioni avevano una grande relazione con i brani, però con i brani che poi si ascoltavano, quindi per ogni brano veniva esposto un concetto che poi non sempre lo si ritrovava nei suoni, però comunque segnava il passo di una nuova attitudine compositiva, di una nuova modo di approcciarsi e di sentire e di concepire il fare musica. Non so se fosse tutta grigia, io però tre elementi, tre concetti di questa biennale li ho segnati nella mente. Cioè, il primo l'ho già detto, che una biennale è un tipo di musica fortemente concettuale, che ha sempre una dichiarazione programmatica spesso di tipo esoterico, è appunto difficile da ritrovare, però è anche una biennale, a differenza delle precedenti, immersiva, cioè i singoli brani durano almeno un'ora, sono brani sempre lunghissimi, si seguono seduti per terra o appollaiati in delle panche laterali, non ci sono le classiche poltroncine da teatro, ma è una sorta di happening in cui contano molto per esempio anche le luci, l'aspetto diciamo dell'ambiente teatral, come viene trasformato teatralmente, quindi si entrava in uno spazio in cui eravamo davvero immersi in una dimensione diversa, e poi è tutt'altro che banale dal punto di vista musicale. Cioè io mi aspettavo, quando mi era stato anticipato qualche cosa e anche sull'onda dei commenti di altri compositori, che fosse una biennale, diciamo, per usare una parola sbagliata, pop, commerciale, e invece ho trovato una musica, almeno ripeto per la parte che ho sentito io e poi magari vi dico qualche autore, qualche brano, molto sofisticata dal punto di vista musicale, quindi che fa uso di questo linguaggio che si chiama generativo, cioè per cui una sorta di post-minimalismo, per cui una cellula genera infinite varianti, microvariazioni a volte lentissime, a volte perfino estenuanti, ma altre volte invece ipnotiche, perché cambiano accenti particolari, improvvisamente quel frammento ripetuto centinaia di volte si illumina, acquisisce un accento diverso, quasi come se il tempo si fermasse, come se diventasse spazio. E tra l'altro queste ore, questi 50 minuti o addirittura più di un'ora dedicate a una singola composizione, tenevano inchiodati una platea di centinaia forse di giovani, che, no, si dice sempre i giovani fanno fatica a mantenere la concentrazione, ma qui tutt'altro, c'erano dei ventenni e dei trentenni che se ne stavano seduti per appunto un grande il tempo, perché poi i brani presentati erano tre, quindi un'ora più un'ora più un'ora, per tre ore a sentire questa musica ipnotica, a volte un po' troppo statica, è vero, però mi è sembrato un bel esempio di una nuova musica che non conoscevamo e che la Biennale ha avuto il merito di portare alle nostre orecchie.
Andrea, sono forse queste le caratteristiche che appagano un certo tipo di pubblico? Cioè si va alla ricerca di qualcosa che si era già ricercato nel passato e forse appartenuto a un periodo che abbiamo definito quello della New Age, ed ora ritornano sotto altre vesti, o sbagliamo?
Allora, secondo me la Biennale ha il compito di dare... voce alla nuova creatività, a ciò che si agita nel panorama del nuovo dal punto di vista creativo, in musica come in tutte le altre discipline. Ovviamente la Biennale non dà voce a quello che diciamo, noi chiamiamo un versante più commerciale, quindi che non ha scopi artistici ma che ha scopi di altro genere. Quindi per esempio la musica diciamo pop che ha il cui aspetto commerciale, non lo dico in termini di denigrazione, ma fa parte della sua stessa struttura, cioè un pop che non miri a farsi ascoltare dal grande pubblico non è pop, lo dice la stessa parola. Ecco, la Biennale non dà spazio per ragioni costitutive al pop, però deve dare spazio a tutte le creatività di qualunque genere, di quella che Quirino Principe chiamerebbe la musica forte. Ecco, io questa, per come l'ho descritta in maniera, diciamo, da cronista, cioè da trovandomi lì immerso in una situazione seguita con concentrazione da centinaia di persone, non posso dire che sia una musica poco raffinata, poco curata, poco pensata. L'ho trovata un tipo di creatività perfettamente iscritta e nell'orizzonte biennale, che la Biennale deve far conoscere ai suoi frequentatori, che rappresenta uno sviluppo di ciò che noi chiamiamo appunto qualcosa di ambient, di vecchio, ma in realtà anche quella tradizione ha avuto un'evoluzione, ha degli artisti che ancora oggi creano, per cui non la considererei vecchia, perché sennò dovrei considerare vecchio anche un compositore contemporaneo di oggi che magari si chiama Luciano Berio, ma fa qualche cosa di diverso rispetto a Berio, quindi anche quella è una tradizione, diciamo, di tipo diverso, più razionalista a intendere la musica, che ha avuto in evoluzione. Oggi vogliamo sapere come è andata a finire quella storia. Ecco, anche di quest'altro versante, che appunto abbiamo forse sui quali abbiamo avuto i radar poco puntati negli ultimi anni, è giusto conoscerlo e capire quali sono gli sviluppi a Berlino, a Parigi, in America, oppure come nel caso del Leone d'Argento, che è un artista andino, cioè statunitense, ma di origine e di appartenenza andina, anche nel Nuovo Mondo, nei posti più estremi e lontani dalla nostra tradizione europea.
Gloria in excelsis Deo.
Dunque, gloria dalla messa di Notre Dame in una rivisitazione che da Guillaume de Machaut porta ai Grand de la Voix, ensemble creato, fondato ad Anversa nel 1999 da Björn Schmelzer, scelto appositamente per Giovanni Conti, che di musica antica si occupa e che lo vedevo fare espressioni curiose, come dire. Dunque, rivisitazioni anche legate alla musica antica. Abbiamo capito come forse il merito di questa biennale, diciamo, da ciò che diceva Andrea Ester, era quello proprio di andare a scoprire che cosa nel mondo della musica contemporanea sta accadendo su molti fronti. Allora vorrei ritornare con Carla Moreni per chiederti questo. Il pubblico, abbiamo capito che è stato molto numeroso, un pubblico giovane che, come diceva Andrea, è stato ore ad ascoltare non solo musica, ma insomma insomma, a essere immerso in queste performance, tra cui c'è probabilmente anche il volume molto alto che coinvolge tutto il corpo e non solo le orecchie, che anzi vanno per paradosso preservate. Dunque, secondo te è stato un merito di questa biennale aprirsi proprio a questo pubblico giovane, senza essere pop ma senza neanche essere musica d'élite, insomma un equilibrio abbastanza delicato su cui stare, cioè c'è riuscita questa biennale secondo te?
Ma non so, io sono un po' perplessa, rispetto moltissimo la posizione di Andrea Estero, però nei miei appunti proprio dopo l'ascolto mi ero segnata proprio dei piccoli dettagli che mi fanno alla fine concludere che sì, abbiamo catturato il pubblico, i giovani, i cosiddetti giovani stavano seduti a terra, erano forniti di grandi lattine di birra, perché stare in quelle situazioni senza un minimo di conforto non sarebbe stato possibile, ma la musica in realtà ha perso, la musica contemporanea ha perso una dimensione che proprio Boulez aveva tanto patrocinato, che era quella dell'esattezza, del rispetto del segno, della ricerca di quella precisione che noi consegniamo a un brano di Bach, a un brano di Chopin, lo stesso lo dobbiamo consegnare ad esempio a un brano di Laurie Spiegel, questa compositrice americana, una delle caposcuole del minimalismo americano, che ha scritto questo brano per quattro chitarre elettriche. C'era molta chitarra in questa biennale, Caterina Barbieri è chitarrista, evidentemente in questo primo giro di biennale ha chiamato anche un po' di persone che lei conosceva o comunque ha rivisitato il suo mondo. Ebbene, questo concerto di Laurie Spiegel, questo brano Un'ora di Laurie Spiegel per quartetto di chitarre elettriche, era al Malibran, previsto con un volume tale che sono caduti dei calcinati del teatro in prova. Lo storico Malibran per le vibrazioni perdeva pezzi, al che sono dovuti intervenire infatti i quattro musicisti, che è il Dieter Quartet, che sono americane, sono arrivati con le loro camicie di flanella, simpatici, poi si aspettavano anche che il pubblico dialogasse con loro, invece il pubblico tutto ingessato. E hanno appunto spiegato che avevano dovuto rimixare i loro volumi proprio perché il luogo non lo permetteva. Ma allora, se il luogo non lo permette, la dimensione di fedeltà non c'è più. Altro piccolo esempio: un brano dei primi che ho sentito di von Oswald, un brano per 16 voci, cantava tra l'altro il coro della Marciana, intitolato Silenzio, Silenzio. E io poi mi sono trovata, mi sembravano un po' fuori, cioè fuori nel senso che le voci non mi sembravano perfettamente in assieme, i coristi erano disposti diciamo sui quattro lati dello spazio delle tese, quindi anche molto lontani tra loro, buio totale, a parte qualche appunto illuminazione d'effetto tipo discoteca, probabilmente nemmeno si sentivano, non vedevano il direttore sicuramente. E dopo mi sembravano all'ascolto, infatti io un po' curiosa, mi sono potendo camminare, perché la caratteristica di questa biennale era di poter anche stare in piedi, muoversi eccetera, mi sono messa dietro a un gruppo di coristi e cercavo di seguire quello che loro facevano, che avevano le parti scritte davanti, ma quello che sentivano mi sembrava corrispondere al suono. Dopodiché in vaporetto, mentre si tornava dall'arsenale, si ritornava verso San Marco, c'erano appunto questi coristi che sottovoce dicevano: ma noi eravamo fuori, ma non ci vedevamo, ma come si faceva a far quello? E poi vabbè, pazienza, è andata. Adesso uno non si deve ovviamente basare su queste cose, però mi è sembrato, per esempio, che vi faccio questo Night Song 30 minuti, era uno dei brani più brevi di Ellen Arkbro, una compositrice giovane selezionata dal Biennale College, quindi uno di quei firme nuove che la Biennale vuole fare emergere. Allora mi sono fotografata la partitura, perché la partitura era un foglio, letteralmente un foglio di carta pentagrammata, e davanti a questo foglio stavano tre viole da gamba, e queste tre viole da gamba Esattamente, suonavano solo per valori larghi, creando queste, nella descrizione si diceva, questo mondo di armonie che ci proietta appunto nel cosmo. Ma secondo me è dilettantismo assoluto, cioè non possiamo vendere come musica cosmica la musica dove non c'è assolutamente niente, siamo proprio al grado zero.
E allora Andrea Estero, sentendo questi commenti di Carla Moreni e lasciando da parte le imperfezioni che possono capitare a tutti, a maggior ragione in situazioni in cui gli esecutori non vedono il direttore, e aggiungerei anche il fatto che mi meraviglia che la Biennale utilizzi anche degli ensemble non professionali come il Coro della Marciana o anche la Cappella di San Marco, ma questo è un altro discorso. Mi chiedo, diventa tutto così offerto a un pubblico che pare essere incantato di fronte a questa proposta musicale, ma nello stesso tempo ci si chiede che futuro ha questa musica, a che cosa serve, per essere brutali, o tutto si riduce come potrebbe essere una performance di altro genere in altri campi e quindi essere effimera.
Ma innanzitutto sono molto solidale con la collega Carla Moreni, che si è dovuta assorbire un concerto con i calcinacci che magari gli cadevano in testa o appunto
un casco da minatore.
No, anch'io ho sentito alcuni di questi concerti, diciamo, più rumorosi, in particolare uno di quest'artista che citavo prima, che ha vinto il Leone d'Argento, Chukwumamani Kondori, che è un artista da scrivere rigorosamente con l'asterisco, perché è un lui o una lei, volutamente non si può dire appunto qual è la sua identità, ma che ha fatto prima di dopo il concerto, quello con i barchini, che si chiama Cry of Our Guardian Star, quindi una processione di barchini che lungo i canali di Venezia, che voleva mettere in relazione la tradizione veneziana con quella andina. Poi dopo, in questo spazio meraviglioso dell'Arsenale al tramonto, ha fatto anche un concerto più rumoroso, diciamo così, con il fratello alla chitarra, che era proprio un concerto da club calcio, quindi da elettronica da discoteca, diciamo. Però ne ho sentiti anche molti altri, che non, forse c'era una distinzione all'interno del programma tra concerti più rumorosi, da calcinacci che cadono, e altri, diciamo, più sofisticati. Io ho avuto la fortuna di sentirne alcuni più sofisticati. Una cosa importante che ho notato, e che forse può rispondere alla domanda che mi faceva adesso Giovanni Conti, è che in questo caso i compositori sono gli interpreti, a differenza che nella tradizione della musica contemporanea che noi regolarmente pratichiamo, in questo caso mi è capitato di sentire sempre compositori interpreti. Per esempio William Basinski, che è un importante pianista di questo ambito, ha scritto questo pezzo The Garden of Brokenness, che era un brano molto sofisticato, definito un requiem per tre pianoforti, percussione e drone da vaporetto. Quindi c'era questo ostinato, questo basso che era il drone da vaporetto, ma poi il pianoforte generava delle riverberazioni alle corde degli altri due pianoforti e alle percussioni sfiorate in un insieme compositivo davvero sofisticato, davvero pensato, davvero forte dal punto di vista della concezione. Io credo che questo tipo di musica possa forse aiutarci ad uscire da una sorta di autoreferenzialità che a volte la tradizione occidentale propriamente intesa, quella che noi identifichiamo con la musica contemporanea, possiede. Quindi la presenza di un compositore che si fa anche interprete e che incanta il pubblico, come in questo caso, può forse indicare una strada, ovviamente nei casi in cui questa musica arriva a questi gradi di sofisticazione. Negli altri casi che ho citato prima, secondo me c'erano anche un bel po' di riempitivi per attirare pubblico appunto giovane, ma poi la vera sostanza della Biennale erano per me questi eventi molto più pensati, molto più studiati, che non quelli soltanto diciamo da tappi per le orecchie, ecco.
Certo. Ultima brevissima domanda per Carla Moreni. Il Leone d'Oro, abbiamo detto, abbiamo parlato del Leone d'Argento, l'artista boliviana. Il Leone d'Oro alla carriera va invece alla compositrice Meredith Monk. Cosa ne pensi, Carla, della figura di questa performance statunitense? Secondo te è una figura importante, lo è stata tanto appunto da essere riconosciuta con questo premio? Cosa ne pensi?
Beh, lo è stata, è una grande icona, è sempre uguale, si presenta sempre nello stesso modo, come la sua musica va bene, cioè avendo una biennale intitolata al minimalismo americano, lei non poteva essere che il leone, anzi la leonessa. La cosa che ci dà gioia è che ci siano già le date dell'anno prossimo.
Esatto.
Comunque
sono
la
appena uscite.
Continua ad attirarci, quindi dal 10 al 24 ottobre prossimo a biennale ritorna, speriamo ci sia meno cosmogonia e più musica, perché c'è grande interesse in questo momento, il pubblico va intercettato perché ha voglia di opere nuove, ha voglia di scritture nuove, quindi non deludiamolo.
Bene, questo è l'auspicio che anche noi accogliamo con grande entusiasmo, anche perché, come dire, ci assicura un certo futuro nel poterci incontrare in situazioni come queste, discutere e crescere tutti sotto tutti i punti di vista.
Assolutamente, quindi sarà un piacere ritrovarvi con noi per parlare ancora di nuova musica. Grazie dunque ad Andrea Estero, grazie mille, alla prossima Andrea.
Grazie a voi, a presto.
E grazie Carla Moreni, buon pomeriggio e buona serata a tutti.
Grazie, buona serata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.